venerdì 28 agosto, 21ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Andare per il mondo e dedicarsi a predicare agli uomini che la salvezza viene a noi da un Dio crocifisso, il quale chiede anche a coloro che crederanno in questo Dio crocifisso di lasciarsi anche loro crocifiggere, richiede il rinnegamento di tutte le loro strutture di peccato, strutture di scienza e di conoscenza, strutture di vivere e di operare. Non c'è struttura umana che non debba essere rinnegata. Da dove inizia il rinnegamento di queste strutture? Dal rinnegamento della propria mente, del proprio cuore, dei propri desideri, di tutta la loro vita. Le parole di Gesù sono di una chiarezza unica. Mai nessun uomo ha preferito parole così chiare e luminose. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Matteo 16, 24, 27. Dinanzi ad ogni uomo c'è il mondo intero e c'è il tempo. Mondo intero e tempo durano un istante, sono come un soffio. Dinanzi ad ogni uomo c'è anche l'eternità, che è senza fine, e la gioia che non conosce tramonto. Gesù crocifisso chiede di rinnegare tutti i nostri pensieri sul mondo e sul tempo. Chiede di abbracciare i suoi pensieri e della stessa perfetta obbedienza. Solo così possiamo comprendere cosa oggi ci sta annunciando l'Apostolo Paolo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Ecco come la lettera agli Ebrei annuncia il mistero di Cristo Gesù, al quale ogni suo discepolo è chiamato a conformare la sua vita. Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto su ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12, 1, 4. Rinnegare se stessi non è, mai potrà essere opera dell'uomo. Il rinnegamento potrà essere solo frutto della grazia di Cristo Gesù. Ma questa grazia non discende direttamente dal cielo. Questa grazia deve essere prima di tutto frutto di colui che da crocifisso per Cristo annuncia il Vangelo di Cristo crocifisso. E Cristo crocifisso è il Vangelo di Dio. Deve essere frutto di tutto il corpo di Cristo. Se il corpo di Cristo in ogni suo membro non si lascia crocifiggere per Cristo sulla croce del Vangelo, questa grazia non viene prodotta e il mondo rimane mondo. Ma anche il corpo di Cristo si mondanizza e smette di progredire verso la perfetta conformazione al suo capo, Signore Cristo. Leggiamo prima Corinzi 1, 17, 25. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio. E piace da Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Che l'Apostolo Paolo altro non conosce se non Cristo e questo è crocifisso, lo attesta la sua stessa predicazione, confermata dalla sua vita di crocifisso con Cristo. Lui è l'annunciatore della stoltezza della croce, ma anche immagine viva di questa stoltezza. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Così nella lettera ai Filippesi. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerca l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclama Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. E Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno di amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare. Per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa, in mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita, Filippesi 1, 1-16. Così nella lettera ai Galati. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Cristo Gesù crocifisso? Quanto a me invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigme di Gesù sul mio corpo. Ebrei 2, 19, 20, 3, 1, 6, 14, 17. Chi vuole che qualcuno creda in Cristo crocifisso, anche lui deve portare l'immagine del Cristo crocifisso nella sua vita. Ognuno può far credere l'altro solo nel Dio che manifesta. Se manifesto un Dio immorale, l'altro mai per me crederà in un Dio crocifisso. Se gli mostro un Dio pagano, un Dio scientifico, un Dio filosofico, un Dio psicologico o un Dio di qualsiasi altra natura, l'altro per me potrà solo credere nel Dio che gli manifesto. Questa regola mai va dimenticata. Cristiano, quale Cristo tu manifesti? Un Cristo mondanizzato o il Cristo crocifisso? Dimmi qual è il tuo Cristo e ti dirò quali saranno i tuoi frutti. Lettura del Vangelo. Cos'è la stoltezza e cos'è invece la sapienza? Stoltezza è operare senza il vero fine da raggiungere, che è il fine eterno. Quando si lavora solo per un fine terreno, sempre si è stolti. La terra dura un istante, l'eternità è senza fine. Poiché l'eternità è anche il frutto del nostro lavoro, ogni nostro lavoro deve essere vissuto con un solo fine, produrre come frutto la nostra beata eternità. Con questo lavoro produco la mia beata eternità, non solamente come lavoro, ma anche come modalità da me usate o di cui mi servo. Se non produco l'eternità a nulla serve, anzi è dannoso, perché produco un'eternità di tenebre e di perdizione. Perché si portano le lampade in un corteo di nozze? Per illuminare la via e anche la sala del convito. A che serve portare una lampada senza olio? Essa non serve al fine per cui la si porta. Le manca l'olio, che è la materia prima dalla quale poi viene la fiamma. Perché le vergini sagge sono veramente sagge? Sono sagge perché prendono e lampada e olio insieme. Sono anche sagge perché non danno il loro olio alle vergini stolte. Non sarebbe stato sufficiente né per le une né per le altre. Ecco la risposta di saggezza. Volete l'olio? Andate dai venditori e compratevene quanto ve ne occorre. Così cominciamo ad entrare nella verità della parabola di Gesù. 5 di esse erano stolte e 5 saggi. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé olio. Quando la nostra vita è vissuta nella sapienza e nella saggezza, quando essa produce un vero frutto di vita eterna per noi. Se questo frutto non è prodotto, allora la nostra vita è consumata dalla stoltezza. Un presbitero che consuma la sua vita senza produrre frutti di salvezza né per sé né per gli altri suoi fratelli, che sono tutti gli uomini di questo mondo, è semplicemente uno stolto, anzi un grande stolto. Ha consumato la sua vita ad inseguire il vento delle vanità e dell'inutilità, ma non si è dedicato a spenderlo tutto per guadagnare qualcuno a Cristo Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 25, 1-13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Se oggi i cristiani credessero in queste parole proferite da Gesù che sono parola di vita eterna, di certo vivremmo differentemente la nostra vita. Di certo non la consegneremmo ad una stoltezza così capillare da occupare ogni istante della nostra vita e ogni suo pensiero. Ma chi crede oggi e che domani Gesù dirà a noi: non vi conosco? Ecco la conclusione della parabola. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io dico, non vi conosco, non vi conosco. È un non vi conosco eterno, è un non vi conosco senza alcuna possibilità di trasformarsi domani in un vi conosco, entrate. Oggi è proprio questa fede che si è spersa a causa di molti cattivi maestri, dottori, professori, anche pastori, che predicano e insegnano l'opposto di ciò che rivela la parola di Cristo Signore. Appartiene alla propria coscienza credere o non credere nelle parole di Gesù. Non appartiene né alla propria coscienza, né alla propria volontà, né alla propria scienza, intelligenza, razionalità, dire il contrario di ciò che Cristo Gesù ha detto, facendo passare la nostra parola e il nostro insegnamento come sua parola. L'onestà esige che si dia a Cristo ciò che è di Cristo e a noi ciò che è nostro. Se una persona vuole essere onesta, chiunque essa sia, qualsiasi ministero esercite, qualsiasi mandato riceva, deve sempre separare ciò che è rivelazione, parola di Dio, verità dello Spirito Santo, dai suoi pensieri. Deve sempre dire, se vuole essere persona onesta, questa è la parola di Cristo Gesù, questa invece è la mia parola. Ma se un uomo avesse questa onestà, saprebbe dare a Dio ciò che è di Dio, a Cristo ciò che è di Cristo, allo Spirito Santo ciò che è dello Spirito Santo, e alla sua mente e al suo cuore ciò che è della sua mente e del suo cuore. Purtroppo questa onestà non c'è, e allora stanno a Dio i nostri pensieri e poi vengono dati agli uomini come veri pensieri di Dio e di Cristo Gesù. E questo è l'inganno che riempie l'inferno. Madre di Dio, donna dalla purissima fede e purissima verità, liberaci da ogni disonestà della mente, del cuore e della parola. Questa grazia ti chiediamo per la salvezza dei nostri fratelli. Con questa grazia essi mai saranno ingannati. Amen.